Prende lezio, commento se vogliamo, di una parabola evangelica conosciutissima, ma che può aiutare a completare il discorso di questa mattina. La troviamo in Matteo 18:21-35. Allora Pietro gli si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile ad un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire il padrone, ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo, lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò, lo fece gettare in prigione sino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti. Andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Ecco, ritengo questo passo una splendida applicazione di tutto il discorso compiuto questa mattina. In fondo, amare o meglio, quando Dio ci ha amati, ci ha perdonati, cioè ci ha consegnato un iperdono. Questo è il perdono, un dono immenso. Ora abbiamo detto: dobbiamo amare, ma non perché dobbiamo, perché siamo abilitati ad amare così, con lo stesso amore, quindi perdonare, donare agli altri di perdono. A Pietro questa cosa suona un po' strana, infatti dice: vabbè, perdonare, ma fino a quanto devo perdonare? Poi il perdono ha, la pazienza ha un limite, dice Pietro. E Gesù gli dice: devo perdonare fino a 7 volte? Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Ora voi sapete che il 7 per gli ebrei è il numero della pienezza, 7 è il numero della completezza, della pienezza, 10 è quello dell'infinito. Quindi Gesù gli dice: tu devi perdonare con pienezza moltiplicato all'infinito, cioè sempre. E per spiegare un po' la cosa, perché Pietro evidentemente non ha ancora capito del tutto, Gesù, come è solito fare, ed è bravissimo a farlo perché ha una fantasia vivacissima, pensate alle parabole che ha inventato Gesù, sono perfette, racconta questa parabola. Ecco, apro, faccio un inciso, ma anche per, non abbiamo tempo adesso, ma mi piace ricordare che la parabola non è un esempio per spiegare meglio le cose, eh? Questa non è la parabola. A volte si dice, penso che si dica anche a catechismo questa cosa, no? Chi è catechista, ecco, si corregga, perché non è bene, che la parabola, le parabole di Gesù non sono un modo per che Gesù usa perché tutti capiscano, per spiegare bene una cosa, come se fosse, i suoi sono un po' tardi, tant'è che Gesù gli chiede: ma perché parli in parabola? E Gesù dice: parlo in parabola perché ascoltando non intendano, perché non capiscano. Questo è l'intento delle parabole. Sembra strano, però diventerebbe molto lungo spiegare, eh? Però mi fermo qua. Sappiate solo che non sono degli esempi per spiegarsi meglio. In questa parabola abbiamo un re. Ora, una delle caratteristiche del re verso i suoi sudditi, verso le persone che le sono affidate come giurisdizione, è quella di applicare la giustizia, essere giusto. Ora, la giustizia si fonda su un assioma molto semplice: chi sbaglia paga. Quando viene applicata la giustizia, no? Uno commette un torto, riconosciuto il torto, l'altro è chiamato a rifondere in qualche modo. Gli portano uno che deve, cioè questo re vuole regolare i conti con i suoi, con i suoi servi. Arriva questo servo che gli deve niente meno che 10.000 talenti. Ora, per capire bene cosa la posta in gioco, 10.000 talenti è tantissimo. Io ve l'ho scritto anche lì, ma 10.000 talenti quant'è? Tenendo conto che, beh, il talento innanzitutto, il talento non è il talento come lo intendiamo noi, non la capacità, l'inclinazione che uno può avere per l'arte, per qualcosa, no, questo non è il talento. Il talento era una moneta, era un'unità di misura, una moneta. Pensate che una moneta, cioè un talento, valeva 6.000 giornate lavorative, cioè 6.000 salari quotidiani facevano un talento. È una cifra immensa. 10.000 talenti sono 60 milioni di salari quotidiani, cioè sono 60 milioni di giornate lavorative, per cui questo servo, che ovviamente non li ha da restituire, si butta a terra e dice: dammi un po' di tempo che ti rifonderò tutto. È come se le chiedesse: dammi 60 milioni di giorni lavorativi e vedrai che riusciranno a ripagarti. Cioè, Gesù vuole dire che il, probabilmente avete capito che il re è Dio, e questo servo è l'uomo. Ora, Dio, cioè l'uomo nei confronti di Dio è debitore di una somma, di un qualcosa di immenso. E il discorso di stamattina: siamo stati perdonati quando eravamo imperdonabili. Siamo stati amati quando non c'era nulla che attirasse la possibilità, no? E questa è la grandezza, il gap, la distanza, lo spazio, il gioco tra ciò che è Dio e ciò che è l'uomo è immenso, e non c'era nulla che poteva in qualche modo unire. Cioè, il male da Adamo in poi, intercorso tra Dio e l'uomo, è talmente ampio che non c'era nulla che era in grado di poterlo colmare, e l'uomo non poté in tutta la storia sacra, abbiamo visto che non ha potuto colmarlo in nessun modo. Cioè 60 milioni di salari è come per dire: sforzati finché vuoi, ma questo spazio non verrà mai colmato. E visto che è stato colmato soltanto gratuitamente, appunto perché? Perché Dio ti ha amato, cioè ti ha perdonato, ti ha condonato, ti ha fatto un iperdono. È importantissimo entrare in quest'ottica. Io penso che forse aiuterebbe anche pensare un po' che ogni tanto noi queste cose ce le dimentichiamo e pensiamo che è vero che il peccato che commettiamo, continuiamo in qualche modo a fare, il male che ci inabita, pensiamo che in qualche modo possiamo evitarci con l'impegno, con i sacrifici, con i fioretti, con le preghiere, con i sacrifici eucaristici. Pensiamo che noi siamo ancora in grado di colmare questo spazio. No. Se ragioniamo così, ragioniamo in maniera vetero-testamentare, come se Cristo non fosse mai venuto e non fosse stato il nostro facitore di ponte, cioè colui che ha unito questo spazio infinito. È come se Dio non ci avesse mai perdonato. Quando noi pensiamo ancora di poter colmare con le nostre forze, le nostre capacità, tutto questo spazio. Siamo stati perdonati e continuiamo a essere perdonati continuamente. Però cosa dobbiamo fare? Peccare? Tanto ci siamo perdonati? No. Semplicemente accogliere il perdono, cioè noi siamo peccatori, è vero, ma accogliamo il dono. L'unica cosa che ci viene chiesta è accogliere il dono, metterci nella disposizione di farci perdonare. Allora queste 360 tonnellate d'oro, questa è una traduzione in oro, ecco, del debito, sono solo una pallida idea di quello che Dio ci ha condonato. Ma cosa le abbiamo, cos'è che ci ha dato che valeva così tanto che non riusciamo a restituire? È la sua stessa vita. Lui, creandoci, ci ha dato se stesso. E noi col peccato abbiamo sperperato ciò che ci ha dato. Forse andrebbe bene letta questa parabola con Luca 15, quando il figlio minore di quella parabola scappa di casa, va via di casa, e il testo dice sperperando la sostanza che il padre gli ha dato. Infatti chiede la sostanza del padre, poi esce di casa, sperpera tutto e si trova in questa distanza infinita. È molto bello che il greco usa proprio per sostanza la parola che indica la sostanza del padre, la vita del padre. È come se il figlio, per uscire di casa, ha chiesto l'eredità, ma l'eredità cos'è? È la vita del padre. Infatti si chiede l'eredità soltanto quando il padre è morto. E allora, come se avesse ricevuto la vita del padre, ma noi sappiamo che la vita del padre è il figlio, è Cristo. Quindi noi, essendo stati creati in Cristo, abbiamo sperperato la nostra sostanza, che è la sostanza del Padre. Il nostro essere cristico col peccato l'abbiamo disperso, l'abbiamo sperperato, non abbiamo fatto tesoro, non abbiamo amato gli altri, quindi abbiamo amato noi stessi, ci siamo siamo morti, tutto il discorso di stamattina. E ogni volta che pecchiamo, no, in qualche modo diventiamo debitori nei confronti del Padre. Ma ogni volta che accettiamo il perdono del Padre, in qualche modo ci viene condonato tutto questo e siamo ristabiliti in questa unione, in questa ricchezza. Questo è il perdono. Questo servo va vendicato, va, ovviamente viene condonato, viene perdonato. Ed è molto bello quello che dice il testo, mosso a compassione. Allora, abbiamo detto che il re avrebbe dovuto, in quanto re, agire per giustizia. Questo re non è giusto, Dio non è giusto nei nostri confronti. Guai se fosse giusto. Dio è sopra giusto, cioè è al di là della giustizia, e la sopra giustizia si chiama misericordia. Se Dio, a volte noi invochiamo la giustizia di Dio, per carità, se Dio fosse giusto, chi si salverebbe? Di conseguenza ha usato misericordia e l'uomo, in qualche modo, questo servo, ha ricevuto misericordia ed è diventato misericordioso. È il discorso di stamattina. È divenuto, perché ha ricevuto il perdono, cioè la misericordia, ha fatto esperienza della misericordia, si è abilitato a perdonare e a essere misericordioso. Esce di casa, esce da questo palazzo, ecco, esce da questo incontro col padrone, col re, incontra un fratello e il gioco di prima, no? Dio ci ha beneficato, noi non possiamo rispondergli beneficandolo, ma dobbiamo passare per forza a beneficare l'altro, che incontriamo il nostro prossimo. Infatti il primo che incontra è uno che gli doveva qualcosa. In fondo tutti siamo debitori verso gli altri. Ne incontra uno che gli deve 100 denari, sono 100 giornate lavorative. Si può rifondare 100 denari. E l'altro, guardate, il malcapitato, no? Ha lo stesso atteggiamento che il servo ebbe di fronte al padrone. Si prostra a terra, gli chiede tempo, ti rifonderò tutto. E lui, che avrebbe dovuto funzionare perché aveva la possibilità, visto che è stato investito da questa possibilità, lui che avrebbe dovuto funzionare alla stessa maniera del re, di Dio, gli dice no. Tu adesso mi ridai tutto, non ce l'ho, allora vai in prigione. Guardate che questo servo, che noi chiamiamo servo malvagio, che il padrone stesso chiama servo malvagio, non ha agito male, ha agito secondo giustizia. Abbiamo detto che il principio della giustizia è chi rompe paga. Non ce l'hai, la giustizia era: se uno non ha da rifondere, vai in prigione, e anzi non solo lui, tutta la famiglia. Questo applica la legge, applica la giustizia. Questo servo è giusto. E qui la dice molto anche su: come ci comportiamo noi. A volte applicare la giustizia, solo la giustizia, meramente la giustizia, può fare tanto del male. E noi avremo sempre in bocca la giustizia. Ma solo la giustizia può con la giustizia può essere spietati, giusti ma spietati, onesti ma cattivi. E forse dovremmo funzionare un pochino, veramente un pochino come Dio. Anzi, siamo molto giusti di fronte a Dio, nel senso che applichiamo la giustizia, nel senso che siamo pronti a osservare le norme, a fare tutto quello che Dio ci dice, no? Ma siamo spietati verso i fratelli. Pensate soltanto, pensate Giovanni 8,5, quegli uomini che portano l'adultera davanti a Gesù, e dice: la giustizia, cioè Mosè, la legge, ci ha ordinato di uccidere, di lapidare donne come questa. Tu cosa ne dici? Quando dicono affidato, riferito a Gesù, noi abbiamo una legge e secondo questa legge deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Vedete, applicare la legge può fare tanto del male. Soprattutto quando questa legge è normata nella Bibbia, nella scrittura. In nome di Dio. Penso che non ci sia perversione maggiore che fare del male in nome di Dio. Ma non bisogna pensare agli islamici, cioè. Anche nel cristianesimo è molto facile. Qualcuno vede, riferisce al padrone: guarda che è successo così. Ma come? Quello a cui ho condonato tutto quello se ne è presa con il suo fratello, chiamatelo, portatelo da me. E gli dice: servo cattivo. Servo cattivo, non cattivo per ciò che ha fatto contro il padre, ma per ciò che ha compiuto verso il fratello. O meglio, ha negato di essere fratello, e chi nega di essere fratello nega di essere figlio. E il discorso di stamattina: noi siamo figli, noi siamo resi figli per grazia. Ora, il nostro essere figli lo dimostriamo soltanto, non lo dimostriamo, eccolo, lo viviamo nel rapporto con i fratelli. Se non abbiamo misericordia verso i fratelli, non dimostriamo di non essere figli. Giovanni lo dice, no? Chi dice di amare Dio ma non ama i fratelli è bugiardo. Se dite di essere figli ma non amate i fratelli, siete bugiardi. La verità non è in voi. E gli dice: non bisognava che... Anche qui stiamo attenti, non bisognava, perché c'è scritto che devi essere misericordioso con i misericordiosi. Sì, c'è scritto, ma non, tu non lo fai perché c'è scritto, ma perché lo sei. Questo bisognava è come per dicesse, come se avesse detto: io ti ho usato misericordia, ti ho reso misericordioso, quindi capace di misericordia. Questo perché non hai funzionato come avresti dovuto? Perché potevi farlo, perché non hai funzionato così? Questo vuole dire: non bisognava. Perché non sei stato quello che sei? Perché non sei diventato ciò che io ti ho reso, cioè figlio, amato, graziato? Perché non hai graziato? Perché non hai dato caris, grazia? E ancora il discorso: se mi lascio raggiungere dall'amore, questo mi possiede, mi inabita, e non posso non raggiungere con questo amore. se non perdoniamo, se non amiamo, non è perché non siamo capaci, perché non lo vogliamo. Allora, perdonare è una sorta di benedizione. Perdonare mi fa essere me stesso. Vivere il perdono, dare questo iperdono, mi compie. Non saremo giudicati nell'ultimo giorno da Dio sui nostri peccati, ma sulla nostra misericordia. Il giudizio sarà proprio se abbiamo funzionato, passatemi questo bruttissimo termine, però forse rende l'idea, no? Il giudizio sarà se abbiamo in qualche modo funzionato per come siamo stati abilitati. Matteo 18,35: così anche il Padre mio celeste farà ad ognuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Questa finale un po' tragica che è ripresa anche da Matteo 6: se non perdonerete gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Ma non perché Dio è cattivo e ce la fa pagare, ma perché noi ci siamo autocondannati. Vedete? Se non funzioniamo come dovremmo funzionare, e lo diceva già prima, no, Giovanni stamattina, se non amate, se non vivete come siete stati creati per l'amore, abitate nella morte, vivete nella morte, siete dei morti. Ma non è il Dio che vi fa morire, vi auto lesionate da solo. E il Padre non potrà fare altro che constatare questo. Questo vuol dire: il Padre, se non perdonerete, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Perché a quel punto Dio non può più fare nulla, non può più fare nulla. Dovrà soltanto constatare la nostra fine. Lui ha fatto tutto quello che poteva fare. Per questo la riconciliazione col fratello è più importante di ogni culto. Matteo 5,23: se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello, poi torna a offrire il tuo dono. Cioè, se vai a fare Eucaristia e lì ti ricordi, occhio, non che tu hai qualcosa contro di lui, ma se pensi che l'altro possa avere qualcosa contro di te, è più fine la cosa. Allora lascia perdere l'Eucaristia, vai a riconciliarti e poi torna. Vedete quanto è vincolante il rapporto con l'altro. Perché è un tutt'uno, è un gioco incredibile. Il perdono di cuore significa perdono senza rimorsi, occorre scommettere sull'uomo come atto di fede e di speranza. Perdonare non significa dimenticare, teniamolo presente. Ma scommettere sul futuro dell'altro. Ogni volta che Dio ci perdona, perché scommette ancora su di noi e ci dice: tu sei più grande del tuo peccato, del tuo male, io so che puoi farcela, vai avanti, hai tutte le possibilità. E allora perdonare l'altro vuol dire in fondo anche questo, perdonare e credere che l'altro può ancora farci, malgrado tutto il male che mi ha fatto. Bisogna dare credito all'altro, in base non al suo passato, ma in base al suo futuro. Pensare che una persona non merita il mio perdono per tutte le cose che ha fatto in passato vuol dire chiudere il futuro. Diamogli credito, appunto, in base alle sue possibilità, perché Dio in fondo ha fatto così con noi. Allora, abbiamo chiuso questo quadro sulla carità, anche se dicevo stamattina che abbiamo soltanto balbettato qualcosa sulla carità, sull'amore, perché qui siamo andati veramente a toccare dei nervi centrali del mistero. E io dedicherei adesso mezz'oretta, il tempo che ci rimane, per ascoltare anche voi, non necessariamente delle domande, ma delle considerazioni, delle provocazioni, oppure se qualcosa non condividete, se non siete riusciti a entrare in alcuni aspetti, ecco. Approfittiamone anche perché ancora una volta, come la fede e la speranza, purtroppo sono cose che diamo molto per scontate, no? La carità, tutto il cristianesimo si gioca sulla carità, sull'amore, e forse diamo per scontato troppo, nel senso che come funzioni veramente bene questa carità non sappiamo, perché non ci sono molti luoghi preposti ad approfondire queste cose. Quindi oggi l'abbiamo dedicata proprio a questo, quindi possiamo approfittare. A voi la parola, dica.
Ma volevo soltanto rilasciarmi un attimo a quello che lei ha detto proprio chiudendo. Dice, io spesso penso a una persona non merita il mio perdono, significa chiudergli il futuro. Allora io mi chiedo, con tutte le persone con cui io sono venuta a contatto nell'arco della mia vita, io perlomeno ho cercato di dare loro, di non chiudere loro il futuro, ma quante di queste persone hanno fatto la stessa cosa con me?
Bella domanda.
Ecco. Quindi il mio futuro potrebbe essere anche chiuso, sinceramente, perché io non conoscendo, pur avendo una conoscenza molto superficiale di queste persone, mi chiedo, io ho dato quanto mi è stato possibile, eccetera, ma gli altri hanno fatto la stessa cosa con me? Punto interrogativo.
Ecco, stiamo attenti. Io cerco di rispondere attraverso una metafora, non una parabola, ma una metafora. Cioè, se io mi portassi dentro un contenitore d'acqua, una riserva d'acqua, non so, di un tot di litri, finita, allora io incontro uno che ha sete, gli do da bere, questa persona beve, ma non mi dà nulla in cambio, poi ne incontro un'altra, do da bere e intanto lei non mi dà niente in cambio, non mi dà altra acqua, e intanto il mio livello del serbatoio si va a abbassare. Cristo ci ha detto che se permettiamo a Lui di unirsi a noi, da noi scaturiranno fiumi d'acqua viva, cioè scaturirà una sorgente. Allora io ho dentro di me, per credere in fondo per la fede, che io posseggo dentro una sorgente che è inesauribile, no? Quindi io posso dare e che gli altri mi diano indietro, che mi corrispondono meno, a me non interessa assolutamente, no? Appunto perché ho questa sorgente che non, dentro di me non verrà, non si seccherà mai. E questo è il fatto, il discorso di stamattina è proprio questa, questo fatto di essere fonte. Ecco, noi abbiamo dentro una sorgente, una fonte inesauribile, questo che mi permette di dare, di consegnare il perdono, misericordia, una ricchezza, perché solo il povero ha paura di rimanere senza, cioè di non ricevere. Ma chi è ricco, cioè chi ha una ricchezza infinita dentro, sa anzi che più dà e più questo vuoto che si crea dando è alla possibilità di essere riempito. Cosa dici?
Sono un po' perplessa, ma forse volevo fare un esempio banale. Nell'arco della mia vita, forse è un discorso economico, io ho sempre cercato di dare, anche economicamente, dico, quindi non so, prenda una cifra qualsiasi. Io ho 69 anni e quindi ho sempre dato a chi mi ha chiesto, forse anche più, però mi sono ritrovata ad un punto della mia vita a dire non do più, perché veramente sono sempre stata, come si suol dire, fregata. E allora, ecco, questa fonte inesauribile di cui lei parla, io non me la ritrovo più. Dove vado a cercarla? E mi sono quasi spogliata. Lei dirà, è un discorso molto, molto terra-terra, però mi è capitato questo. Non si vive soltanto di...
No, certo, però... Quando cominciamo a entrare nel denaro, nella ricchezza, nel denaro, nei beni materiali, e ovviamente è certo che questa ricchezza non può essere materiale, è un altro tipo di ricchezza, no? Eppure la logica è questa, la logica cristiana, io non potrei dirle diverso da come l'ho detto, no? Nel senso che questa, la vedova che va al tempio e dà tutto ciò che aveva per vivere, tutto ciò che aveva per vivere, è questa che Gesù elogia, no? Aveva due monete, non è un caso, due monete, nel senso che una poteva darla e l'altra tenersela, perché non si sa mai, no? È meglio mettere qualcosa in cascina, come si suol dire, no? No, questa donna ha dato tutto, è rimasta completamente senza, e adesso è stata elogiata da Cristo. Perché ha detto, questa donna ha tutto quello che aveva per vivere. È così. È vero, è un cammino da fare, un cammino di fede, un cammino di non si può d'amblè così entrare. Vi dicevo già all'inizio che queste sono logiche assurde, la logica evangelica è una logica. Eppure è così. Dica, signora.
Una cosa che mi viene sempre al perdono e all'amore, no? Io ho 70 anni e in tutto l'arco della mia vita fino adesso ho ancora 4-5 persone di cui io veramente ho dato, ma non dico dato nel senso di amore, di tutto, di tentativi di ricostruire sempre, però i risultati sono sempre non risposti in bene come voglio costruire il rapporto io, ma continuano sempre le stesse situazioni. Allora io per queste persone qui io non ho risentimenti, non ho odio, prego per queste persone, però non riesco ad amarli completamente, perché vedo che le mie tentative sono risultati sono sempre quelli. Allora mi limito a pregare e non portò, io non porto rancore. Però quando vado a fare la comunione, come diceva lei poc'anzi, mi vengono in mente queste persone. Allora io mi dico, ma davanti a Gesù, cosa dice lui di me se io vado a comunicarmi con queste cose qui dentro che non riesco a dimenticare? Che però io i tentativi li ho fatti. Come li devo leggere dentro di me, davanti a Dio, queste cose? O come lui le leggerà?
Beh, per quanto riguarda il... questo è una grande... Ecco, cerchiamo di uscire da un certo perfezionismo, nel senso che le cose che abbiamo detto oggi riguardo la carità sono cose grandi, siamo arrivati al centro del Vangelo e di conseguenza ovviamente si imparano, tra virgolette, perché si impara nel senso che le possiamo imparare per grazia, perché ci viene comunicato dall'alto lungo tutta una vita, con lunghi cammini, con cadute, abbiamo detto che si impara ad amare, si impara. E ci sono dei passi molto belli del Vangelo in cui viene espresso proprio questo fatto del cammino, della pazienza di Gesù, no? Con i suoi pensati discepoli, no? Con questi anni assieme a Gesù, eppure è stato un disastro, no? Per proprio perché Pietro, no? Figuratevi Pietro. E pensate, ecco, questa cosa che diceva, no? Gesù come l'ha vissuta, no? Gesù è stato mandato dal Padre ad amare gli uomini, perché attraverso l'amore di Gesù verso di me, verso gli uomini, sarebbe passato l'amore del Padre, visto che riceviamo l'amore del Padre verso Cristo. E anche lui si è impegnato, no? Eppure man mano che amava vedeva che la risposta era totalmente contraria alle sue aspettative. Cioè, più amava, più odio riceveva, più pensava che le cose andassero in un certo modo e più andavano proprio al contrario. È stato un disastro. Cioè, tutta l'attività di Gesù in quei 3 anni che ha vissuto di vita pubblica, quando ha dovuto comunicare l'amore del Padre agli uomini, ha ricevuto proprio il contrario, anche dai suoi, e poi dai giudei, dai romani, tanto che il suo tentativo di amare ha avuto una sorte proprio totalmente diversa, forse, da quello che immaginava, ma a ben vedere alla fine ha compreso che la croce era l'unico obiettivo, l'unica meta consona all'amore, abbiamo detto, la croce. E questo deve avvenire anche, no? Gesù dice, voi non siete più del maestro. Se questo è capitato a me, vuol dire che la meta dell'amore è la croce, possiamo dire purtroppo, ma è anche l'unica via per la resurrezione, per la vita vera, la croce. Quindi non aspettiamoci mai che l'amore che diamo in pensieri, in opere, in soldi, corrisponde alle attese. Guardate che chi comincia ad amare veramente scatena solo odio. Chi comincia ad amare veramente riceve odio in cambio. Questa è la via dell'amore. Ma perché? Perché l'amore, perché il male, il maligno, il male che c'è nel mondo e che c'è nelle persone non sopporta il bene e ti risponderanno sempre con il male. Ma soltanto in questo modo l'amore può dare veramente il meglio di sé, solo se odiato, solo se non è corrisposto, solo se ti prendono quello che tu hai dato e non te lo restituiscono. Questa è una logica assurda, ma è questa. Solo se ferito l'amore può dare il meglio di sé. Pensate soltanto quell'immagine che ho usato tante volte, no? L'immagine usata da Bernardo quando pensa all'amore a Cristo, no? Che è l'amore del Padre, abbiamo detto, che scende negli uomini, si fa amore incarnato. Bernardo immagina, tra l'altro è un'immagine che ho trovato in una mostra di Salvatore Dalì, che mi ha colpito, dubito che pensasse a questo, ma Bernardo dice che l'amore, che Cristo è come fosse un sacco, un grosso sacco di liuta, no? Chiuso, bene, bene, che viene gettato sulla terra, contenente il tesoro, e come questo sacco contiene l'oro, la preziosità, che potrà arricchire soltanto qualora il sacco si strappa, si lacera, in modo che quando si lacera finalmente può distribuire, ma finché è chiuso il tesoro sta dentro. Così è funzionato Cristo, così funziona il nostro amore, l'amore che abbiamo ricevuto, che ci ha inabitati, ci ha inzuppati, ci ha riempiti, potrà fare del bene soltanto nel momento in cui verrà odiato, verrà rifiutato, verrà offeso nel senso proprio tagliato, E allora abbiamo un taglio nel vivo ogni volta che noi facciamo qualcosa e non ci viene riconosciuto, o siamo fregati, o non ci viene restituito. Sappiamo comunque che in quel momento l'amore del Padre che in noi sta dando il meglio, proprio in maniera totalmente diversa da quello che avremmo potuto pensare, solo in quel momento. E c'è un passo degli Atti per vacanza, incredibile, capitolo 3 versetto 18. Ora fratelli, io so, dice Pietro sta parlando ai giudei, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza uccidendo Cristo, non sapevate, ecco, versetto 18 capitolo 3, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunziato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Atti 4, 28, meglio 27. Davvero in questa città, Gerusalemme, Erode e Ponzio Pilato, cioè potere civile, potere religioso, con le nazioni, i popoli di Israele, si sono alleati contro il suo santo servo Gesù, che tu hai consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano deciso che avvenisse. Consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi per mano di pagani l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi l'avete crocifisso e ucciso. Guardate che questi tre versetti messi assieme sono una bomba. Ve li ripeto. Atti 2, 23. Atti 4, 28. Atti 3, 18. Cioè Pietro dice: voi, potere, Erode, il potere si è scatenato, cioè Gesù è venuto da Marri a proporre l'amore, a dare l'amore, perché l'amore non fa violenza, quindi propone, dà l'amore, il potere, gli uomini in fondo, perché tutti noi siamo in fondo legati al potere civile e religioso, noi uomini ci siamo scatenati contro l'amore che ci veniva proposto, l'abbiamo ucciso, l'abbiamo maciullato su una croce, e facendo cosa? In questo modo si è compiuto ciò che la mano del Padre e la sua volontà avevano deciso che avvenisse. Questa è una cosa incredibile. Come per dire, Dio ha mandato suo figlio, sapeva che l'amore suscita l'odio, lo sapeva, perché sapeva che gli uomini funzionano così. Per questo che ha mandato l'amore assoluto incarnato, proprio perché si scatenasse contro questo amore, perché sapeva che qualora si fosse scatenato, agli uomini sarebbe derivata la vita, sarebbe arrivata loro la vita. Non c'era altra maniera. Dio doveva concedere la vita. E sapeva, questo è il dramma di Dio Padre, se vogliamo dire la sofferenza di Dio, ammesso che Dio possa soffrire. Dio, la sofferenza di sapere che mandando l'amore incarnato, suo figlio, la cosa che era più preziosa, l'avrebbero trattato in questo modo, perché gli uomini trattano tutto così. Si scatenano con l'odio, ma sapeva che in questa maniera avrebbe comunicato la vita agli uomini, perché era questo ciò che voleva Dio, che gli uomini avessero la vita e la vita in sovrabbondanza. Però sapeva anche la modalità tremenda, cioè che questa vita sarebbe derivata a loro attraverso il male che avrebbero scatenato contro suo figlio. Alla stessa maniera funzioniamo noi, che siamo cristici. Vuol dire che tutto il male che noi che riceviamo perché cominciamo ad amare, Dio è come se vedesse già il frutto del bene, perché funzioniamo anche noi così. Abbiamo detto che noi siamo chiamati a portare il bene nel mondo, cioè in qualche modo a cooperare alla salvezza del mondo facendo del bene. E Dio Padre sa, è come se mi dicesse: vai, ama il mondo, collabora alla mia azione, porta il bene in questa atmosfera, ma sappi che funzionerai come funzionato per Cristo, cioè tu porterai del bene nel momento in cui ti prenderanno e ti faranno del male.
Grazie.
Non c'è altra modalità. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che non c'è un male, non esiste un male, un odio, una cattiveria che verrà perpetrata su di noi cristiani che abbia come destinazione la morte. Non esiste, se noi amiamo, ovviamente. Questa è la convinzione dei martiri, per quello che i martiri andavano alla morte, perché sapevano che non soltanto sarebbe venuta la vita per loro, ma anche la vita in coloro, anche verso gli uccisori. Ma d'altra parte questa è l'icona della croce, il crocifisso. Dio, il crocifisso non è altro che Dio che si concede agli uomini dicendo: tu mi dai la morte, tu mi uccidi, ma dalla mia uccisione, tu uccidendo me, riceverai la vita. Capite che il male non esiste più a questo punto. Se tutto il male che viene perpetrato nei confronti del bene ha come frutto la salvezza, il bene dell'uccisore, per questo che Dio si è messo in mano agli uccisori, per dare loro la vita. Di più, gli uomini malvagi, cioè ciascuno di noi, ci siamo scatenati contro Dio, il Dio incarnato è sceso agli inferi, perché l'abbiamo mandato noi agli inferi, l'abbiamo ucciso, quindi è sceso nel regno dei morti, per fare cosa? Per attendere lì i suoi uccisori, in modo che quando fossero scesi anche gli uccisori li avessero trovato Cristo per salvarli. Questo è il mistero della redenzione. E questo è il mistero della redenzione. Cristo, l'amore, Dio si è fatto uccidere dai suoi assassini, in modo che gli assassini, scendendo all'inferno, potessero essere salvati da coloro che hanno ucciso. Pensavano di fare del male, ma hanno ricevuto del bene. In modo che anche noi, visto che siamo della stessa stirpe, quando scenderemo all'inferno incontreremo Cristo con le braccia aperte per poterci accogliere. Così funziona l'amore. Questa cosa già nell'Antico Testamento è stata intuita con quella bellissima parabola che vi consiglio di andare a leggere. Sono gli ultimi 10 capitoli di Genesi, è la storia di Giuseppe d'Egitto. Giuseppe d'Egitto ha funzionato così, la parabola, la storia funziona così, è bellissima, è una prefigurazione di quella di Gesù. Giuseppe d'Egitto cos'è? È venduto dei fratelli, cioè l'amato del padre, è il figlio che predilige di Giacobbe, l'amato del padre, guardate il parallelo. Giuseppe, il più piccolo, il più maledetto dai fratelli, no? Per invidia, come fa Gesù, è stato venduto, ma vengono fratelli in realtà come ucciderlo. Gesù, ucciso, venduto dai fratelli, scende in Egitto. L'Egitto nell'Antico Testamento è simbolo dell'inferno. Va in Egitto, i fratelli lo mandano all'inferno, lo mandano in Egitto, e cosa fa Giuseppe in Egitto? Aspetta i fratelli per salvarli. Infatti in Israele arriva una carestia, non hanno pane, i fratelli vanno in Egitto per cercare pane, e guarda caso il pane glielo dà proprio il fratello ucciso, il fratello venduto. Così funziona Cristo, è funzionato Cristo. Per darci il pane che ci dà la vita, noi l'abbiamo dovuto mettere su una croce. Uccidendolo ci ha dato il pane. Portandolo all'inferno, lo abbiamo incontrato lì. Entrando nel sepolcro, il nostro luogo, la nostra destinazione, ne abbiamo ricevuto la risurrezione. Questa è la nostra fede.
Una provocazione questa, quindi vuol dire che ci salveremo tutti.
A tutti è offerta la salvezza, la redenzione a questo punto. L'unico modo per essere dannati è volerlo. L'unico modo per essere dannati per l'eternità è non accogliere il dono che e dire no, grazie. Io non cado in questo abbraccio. È l'unico modo.
Ma è questo che chiami poi il peccato contro lo Spirito Santo, il non accettare l'amore di Dio?
Sì, in quel contesto è un po' diverso. Nel Vangelo quella parola bestemmiare contro lo Spirito Santo in realtà vuole dire non credere che Dio sia in grado di farmi del bene, ecco, no? Cioè disperare anche di Dio, questo vuol dire bestemmiare contro lo Spirito Santo, visto che lo Spirito Santo nulla è impossibile, no? A Dio nulla è impossibile, non credere a questo vuol dire bestemmiare contro lo Spirito Santo, quindi è un po' riferito a quello, ecco. Però questo rifiutare l'amore, forse questa cosa l'ho già detta, la ribadisco così, ma le cose ripetute aiutano, no? Quello che noi chiamiamo inferno, anche qui purtroppo, tolto il Papa, non c'è più nessuno che parla di inferno e paradiso, per fortuna che c'è ancora il nostro attuale Papa. Ma l'inferno, quello che noi chiamiamo inferno, è proprio una conseguenza logica del Dio amore, del Dio carità. Se noi togliessimo l'inferno, Dio non potrebbe più essere l'amore. Perché? Perché ci deve essere uno stato, perché l'inferno non è un luogo, l'inferno è una condizione di vita eterna, ma una condizione, no? Un'atmosfera, una... Ci deve essere uno stato in cui appunto chi rifiuta di essere amato, cioè di essere salvato, debba rimanere per sempre. Perché se io decidessi per assurdo, ma questo nessuno può sapere perché l'ultimo momento non sappiamo cosa accada lì, fortunatamente l'ultimo momento siamo soli di fronte, ce la vediamo io e Dio. Ma se io per assurdo ho deciso, ad esempio, di vivere una vita intera senza Dio, e se nell'ultimo momento volessi stare una vita senza Dio, anche per l'eternità senza Dio, ci deve essere un luogo dove stare senza Dio. E visto che Dio è l'amore, e l'amore non può fare violenza per definizione, perché un Dio che è violento non sarebbe più l'amore, cioè un Dio che costringe non è più amore, ci deve essere un luogo dove mi permetta di stare per l'eternità senza di lui. Ora, se c'è qualcuno che decida nell'ultimo momento di stare un'eternità senza Dio, la questione è se accettare o non accettare, cioè
Don Paolo, se siamo nati, siamo, come dire, abbiamo la sete della felicità, no? Di star bene, della gioia, della felicità, e si fa fatica accettare di essere criticati, di essere condannati, di essere dall'altro. Io faccio fatica quando una persona non mi vuole bene, faccio fatica, cioè, e ci sto male, no? Io dico, se nel cuore sono fatta per la felicità, per la gioia, anche per darla agli altri, no? Quando uno non, o io offendo, o magari ricevo l'offesa, ma io ci sto molto male. Cioè, non so se riesco a spiegarmi cosa voglio dire. È vero che chi ama in realtà scatena questo, però è anche vero che amando, tu, secondo me, aiuti l'altro a desiderare anche lui l'amore, no? Non so se riesco a spiegarmi cosa voglio dire.
No, certo. Dicevo prima che è importante che questo amore passi nell'altro, giustamente, ma ancora prima mi viene sempre in mente, pensiamo sempre a Gesù, no? Io penso che Dio si è fatto carne, e nei Vangeli ci viene, fortunatamente abbiamo il racconto di questi tre anni e mezzo di Gesù in mezzo agli uomini, no? Quanto male ha ricevuto Gesù, no? e come si è comportato lui, no? Avrà sofferto anche lui sicuramente del male che ha ricevuto. C'è un bellissimo passo delle lettere agli Ebrei, no? Quando dice Dio, Gesù ha riposto tutto si è affidato continuamente al Padre in qualche modo. Io penso che sia una questione anche di, è vero, umanamente si sta male perché siamo fatti per il bene, l'amore erotico in noi continua, se riuscite a recuperare quella bella enciclica, la prima enciclica del nostro Papa attuale, proprio sulla carità, Deus Caritas Est, dove parla proprio dell'aspetto fondamentale in fondo dell'amore erotico, perché noi amiamo ma vogliamo anche essere amati, e fortunatamente c'è qualcuno che ci ama, Poi ci sono anche i nemici, cioè quelli che in qualche modo toccano il mio io, e allora è una questione di pian piano di unirsi forse sempre più a questo Cristo, a questo Dio, in modo da non permettere che in qualche modo turbi la nostra pace. Noi siamo fatti per la pace, questa anche questa serenità interiore, no? E forse matureremo, perché è un cammino umano, fino al momento in cui per grazia il male ricevuto non ci farà perdere la pace di fondo, no? Io penso che Gesù sia stato un uomo con una grande serenità interiore, perché viene fuori da ogni pagina del Vangelo, e anche se questo non toglie che abbia sofferto in qualche modo, no? Ma soffrire e perdere la pace interiore possono essere due cose che possono benissimo stare assieme. Quindi, ecco, allora subentrare la preghiera, una vita di preghiera, una vita di unione, una vita di sapere che, sentire questa voce dentro di Dio, no? Che ti dice: io sono con te, non temere, no? Dove tutto l'odio che ci viene, la critica, l'odio, il non essere compresi, in qualche modo si deposita su questo Cristo che abbiamo già dentro, no? Cioè, non abbiamo avuto la possibilità di approfondire l'aspetto della preghiera, dell'unione, che è fondamentale, non dimentichiamocelo mai. Questo aspetto del che la carità, Romani 5,5 dice appunto quest'amore, questa agape, questa carità è l'amore di Dio che viene riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito Santo, no? Ma come si fa a cogliere questo? Appunto con questa vita intima con Cristo. Ecco, stiamo attenti, lo dicevamo stamattina, non possiamo pretendere di funzionare in questa maniera incredibile se non poniamo attenzione nel primo momento, che è il momento fondativo, cioè dell'unione. Poniamo attenzione a questo primo momento. Ecco l'importanza della preghiera, l'importanza della vita intima con Lui, dell'ascolto della parola, dei sacramenti, dell'Eucaristia, cioè di questi momenti in cui questo amore scende, si deposita. Gesù era accolto continuamente in preghiera, passava notti in preghiera, appunto perché ogni volta che cominciava ad amare cominciava ad essere odiato. Ma è lì la sua forza, no? E questa dovrebbe essere anche la nostra. Non potremo dare se non abbiamo ricevuto. E il momento in cui riceviamo, è vero che il battesimo, ma il battesimo apre soltanto una porta e poi quest'amore continua a arrivare, giungere attraverso l'unione con Lui, l'ascolto della parola, la preghiera, no? E se non ci riempiamo non possiamo dare, se questa sorgente non viene alimentata, non permettiamo che questa sorgente continui a zampillare dentro di noi, diamo un po' di acqua agli altri e poi rimaniamo a secco. Gianni.
Volevo chiedere una cosa, presentare innanzitutto i due aspetti, quello che è l'ambiente prettamente del laico, invece l'aspetto di quello che è l'ambiente del religioso. E volevo chiedere, chiaramente l'ambiente del religioso è un ambiente dove chi cerca Cristo approccia questo ambiente, quindi tutto sommato è un ambiente meno ostile all'interfacciamento, al dare amore, mentre invece l'ambiente del laico è totalmente privo di ricerca dalla parte delle altre persone, no? Allora, come si può proporre e dare amore in un ambiente laico? Perché hai detto tu che in pratica la legge proposta è totalmente folle, no? Se una nel vivere quotidiano è totalmente folle questa.
No, capisco benissimo, Gianni. E ti ringrazio della domanda. Due precisazioni, due risposte. La prima è che una pia illusione, penso, pensare che nella vita religiosa sia facile amare. La mia breve esperienza mi porta a dire che certe dinamiche di invidie, cattiverie, malvagità, lo trovate più dentro la vita religiosa, i monasteri, i conventi, che nel mondo. Questo penso che non sia, penso che i religiosi presenti possano, perché scattano dei meccanismi che a volte sono perversi, che tu non trovi neanche negli uffici, neanche nelle fabbriche fuori. Quindi questa è un'illusione che sia più facile amare dentro la vita religiosa che fuori.
No, ma scusa, volevo solo dire che almeno c'è la ricerca del mondo esterno, che approccia al religioso. Io sono, se fossi un religioso, sarei gratificato dall'approccio di delle persone umili che stanno cercando qualche cosa, no?
Sì, 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 sì.
Invece il laico questo approccio non lo va, non ce l'ha, in sì. pratica ha pochi contatti che permettono di violare questa osmosi della follia, perché io mentre sto lavorando non gli posso dire queste cose che ho percepito in questo.
Ecco, l'altra cosa che volevo dire è che Gesù era un laico, Gesù non era un prete, era un laico, e trattava con i laici, perché non c'era nessun prete, nessun religioso di fronte a Gesù, no? Tutto questo è nato dopo, molto dopo, eh. Gesù è un laico che parla laici, ha soltanto laici di fronte, anche i suoi discepoli, eh. Nessuno era consacrato, nessuno era in convento. E quindi, tanto per dire, e poi è vero che Gesù ha insegnato, ma Gesù ha insegnato più con l'opera, più con l'atto, non abbiamo bisogno di parlare già, anche voi laici, nei vostri ambienti, se in ufficio, in fabbrica, nell'insegnamento, cominciate a fare una catechesi come ho fatto io oggi a loro, cioè, bene che vada, chiamano il 118, male che vada, ti buttano giù ti defenestrano, no? Cioè fanno il 118 e guarda che c'è questo qui che non fa tanto bene, mi sta prendendo. Ecco, ma Gesù dice: non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà, chi in qualche modo quello che siete chiamati a fare voi laici nei vostri ambienti. E vivere queste cose con la vita, e avete mille occasioni, appunto perché una dopo l'altra, cioè il modo che avete nel rapportarvi, nel perdonare, nell'accogliere, nell'essere attenti, nel fare il bene. C'è un bellissimo passo di Gesù che dice: Gesù passò tra i suoi, cioè quando deve in qualche modo raccogliere tutto l'evento di Cristo. Si dice negli Atti: Gesù passò tra i suoi facendo del bene. Questa è l'opera di Cristo. Passa tra i suoi facendo del bene. Questo è essere cristiani. Fare del bene. Fare del bene all'altro. E fare del bene vuol dire tantissime cose. Tantissime. Senza parlare. Fare del bene. Agire. Agire. E allora, veramente, queste sono... diventa... E proprio questo, il compito del laico è, nei propri ambienti più disparati, essere il sale nella terra, il lievito nella pasta, anche se a volte il sale sulle ferite brucia. È certo che se tu agisci in un certo modo, l'altro lo spiazzi, ma come? Perché agisci così nei miei confronti? Perché mi fai del bene? Tu stai zitto, però intanto hai fatto del bene, no? E forse questa cosa brucia ancora di più che se tu le avessi risposto male. Guarda che a volte le persone si aspettano il male da noi, ovviamente, no? Perché funzioniamo così. Nel momento in cui li fai del bene, li spiazzi. O se li perdoni, Dio nei nostri confronti ci ha castigati perdonandoci, in fondo, no? No. Il modo di castigarci, se vogliamo dire castigarci, no? Di Dio è stato perdonandoci, e a volte questo ci fa ancora più male, perché ci saremmo aspettati un bel castigo, no? A volte anche nei rapporti interpersonali, no? Tra persone, nel momento in cui l'altro mi perdona, quando io sapevo che sicuramente non ero perdonabile, anzi mi aspettavo chissà cosa, se mi perdona mi spiazza, avrei preferito quasi che mi dicesse qualcosa di... E allora veramente le modalità sono tantissime, però è una sfida, penso che sia una sfida affascinante questa, affascinante.
Dimmi. Volevo solo chiedere, quando a volte si incontrano persone
senza alare, no? Che effettivamente, come dicevamo adesso, riescono ad agire per il bene, sia persone credenti o anche non credenti, e sembra che queste persone in qualche modo possano proprio anche diffondere attorno a sé un buon ambiente, sereno. Insomma, sembra che, tra virgolette, non abbiano nemici, no? Nemici. Però oggi abbiamo parlato anche del seme che muore, l'amore ferito, cioè, ma allora il fatto di, tra virgolette, non avere apparentemente nemici, cioè, fino a che punto è un buon segno o è un cattivo segno? Cioè, come discernere quando è un buon segno, che tu allora magari rispondi bene con la B maiuscola, e quando invece ti dice, cioè, c'è qualcosa che non va, nel senso, non dovrei essere mai.
No, se stiamo attenti a non essere masochisti, ecco, cioè a cercare il male, dico. Se questo avviene, benediciamo il Signore, no? E è anche vero che Gesù dice guai a voi quando tutti parleranno bene di voi, no? In qualche modo. Ma non perché ci augura il male, è perché è auspicabile che le cose vanno sempre in questo, come dici tu, no? Perché ognuno è di certo in fondo, quello che si diceva prima, noi siamo fatti per il bene, vorremmo che gli altri ci finché va bene, no? Cioè non dobbiamo. Bisogna stare anche attenti se il bene non è frutto, ad esempio, di compromessi, no? A frutto di un commercio un po', no? Cioè io non ti tocco più di tanto, in modo che anche tu, no? Bisogna essere, per questo che bisogna essere un po' esperti della vita spirituale per discernere, ad esempio, no? Questo non avere nemici, questo vivere questa serenità, questo sereno, perché non ho scontri. Guarda, ad esempio, noi ad esempio viviamo in un'epoca di pace, no? Come nazione, pensiamo alla nazione, almeno il mondo occidentale oggi vive una situazione di pace, mai nella storia si è verificato tanto, tanto tempo lungo così senza guerra, no? Però che frutto, questa pace è frutto di, perché tutti ci vogliamo bene, o è soltanto frutto di politiche a volte aberranti, no? Frutto di compromessi, frutto di logiche perverse, no? Che per realtà il frutto è la pace. Anche Augusto, al tempo di Cristo, era appunto il re della pace, veniva chiamato, no? Tanto che sua epoca è stata chiamata l'epoca del Vangelo, cioè ha portato il Vangelo Augusto. Perché? Perché tutto il mondo era in pace. Certo, ha fatto fuori tutti i nemici, finché, no? Certo che ha messo la pace, l'ha fatto fuori tutti, no? Ha avuto la pace, quindi bisogna chiedere la pace che è intorno a noi di che tipo è, no? Essere un po' in discernimento. Stiamo attenti, non ci spaventiamo, che quando cominciamo invece a, ad esempio, a denunciare l'ingiustizia, no? Prova a denunciare l'ingiustizia in un ufficio, prova a denunciare i brogli e, no? a fare nome e cognome. Eppure non è più la pace di sicuro. Qui apriremo tutto un discorso su questa tematica, ma il tema della giustizia l'affronteremo nel prossimo incontro.